Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Pastel con questa loro blu, venerdì 25 giugno 2021. Oggi è il compleanno di Boris Sollazzo, il nostro Boris che avremo.
Arriva
anche
oggi?
Più tardi per il Sollazzo e Pappagallo. Ritorneremo a parlare di cinema, di cinema, di serie TV, di tutto quello che è immagine in qualche modo, no? Nel grande schermo, piccolo schermo, nel Sollazzo e il Pappagallo. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri. Come andiamo? Come va? Tutto bene?
Bene. Molto diamo bene. Hai visto il Sor Draghi?
Che ha detto?
Doppietta. Prima sì. Ha detto al Monsignore: ehi, siamo uno Stato laico.
Monsignore.
E ieri non le ha mandate a dire neanche ad Orban. Si sì. È detto: Orbanino, guarda che hai firmato pure tu quel trattato, per la tutela e il rispetto dei diritti.
Si è fatto
che
sentire.
Dobbiamo fare?
Si è fatto sentire.
Ma Draghi è così.
Draghi,
eh?
È mezzo matto, mezzo mai fatto così, Tocca lasciarlo verde.
Dopo il trono di spade.
Tocca lasciarlo. lasciarlo verde. Allora, ci sono diverse notizie in apertura sui quotidiani di oggi. Molti titolano sul Movimento 5 Stelle, il quale sembra, ne parlavamo già ieri, accennavamo, ci sia differenza di vedute fra l'ex presidente del Consiglio Conte e Garante Grillo sulle proposte di modifica dello statuto, proposte proprio da Conte, mentre altri aprono sulle, si preannuncia una battaglia, anche là un clash of titans, no? Uno scontro di titani tra i giganti Conte e Grillo all'interno del movimento. Altri aprono sulle contestazioni avanzate dagli altri paesi dell'Unione Europea all'Ungheria per la legge contro i temi LGBT nelle scuole. Qualche giornale segue la discussione sul disegno di legge Zan dopo la richiesta ufficiale del Vaticano di modificarlo, di cui pure ci siamo occupati, e ancora altri si occupano della diffusione della variante Delta del coronavirus, mentre i giornali sportivi presentano la partita degli ottavi di finale degli europei di domani sera fra Italia e Austria. Nel frattempo l'UEFA ha abolito la famosa regola di gol in trasferta, quindi il comitato esecutivo della UEFA ha approvato la proposta di abolizione della cosiddetta regola dei gol in trasferta, valida nei tornei a eliminazione diretta, che in caso di parità tra andata e ritorno premiava la squadra con il maggior numero di gol segnati in trasferta. La regola, introdotta verso la fine degli anni 60, quindi è una regola che va avanti da tantissimo tempo, verrà abolita da tutte le competizioni europee per i club già a partire dalla prossima stagione 21-22. In caso di parità, quindi, le partite proseguiranno ai tempi supplementari. Ma come, si volevano togliere i tempi supplementari? C'era la voglia di... Ti ricordi, c'è stato un periodo in cui dicevano: togliamo, aboliamo i supplementari, andiamo subito ai rigori, no? C'era questa, no, partite troppo lunghe. E invece no, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore in caso perdurasse la parità. La UEFA ha spiegato che l'abolizione è stata decisa alla luce della progressiva riduzione del rapporto fra vittorie casalinghe e vittorie in trasferta nelle coppe europee. Ormai non c'è più tutta questa differenza, il fattore campo incide di meno e quindi si può abolire questa regola. Che però,
effettivamente,
ripensandoci, quanti stravolgimenti ci sarebbero stati nella storia del calcio se questa regola non ci fosse stata.
Della Roma, voi ricorderete l'ultima grande impresa giallarossa in Champions League, il ribaltamento del risultato contro il Barcellona. La vittoria all'Olimpico 3-0 non avrebbe portato al passaggio diretto del turno della Roma, ma ai supplementari.
Sì.
E chissà poi cosa sarebbe successo.
Senti, c'è Alessia che dice: per favore non velocizzate i messaggi che mi viene l'ansia. È vero, alcuni messi
però,
due per ti viene l'ansia.
No, due per no, un e mezzo sì, soprattutto
Telegram
perché...
non si può fare un e mezzo. Telegram fa o zero o due per.
Non lo faccio perché Telegram c'ho paura a utilizzarlo.
Alcuni ragazzi veramente ti viene l'ansia e poi non si capisce niente.
Sì,
perché quelli che parlano veloce.
Sì, ci viene anche l'ansia a noi a volte ascoltare i messaggi così come
pure quello è vero. Quindi la regola, diciamo, il problema potrebbe essere risolto non ascoltandoli proprio, diciamo, sì. Potremmo bypassare così la situazione. Va bene, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Io ricordo particolare del mio professore di matematica delle superiori, in tipo alla Bud Spencer, barbone, capelli lunghi, veniva in sciavatte, pareva Banana Joe, pareva.
Sì.
Su una lezione di 50 minuti praticamente parlavamo 40 minuti di più o meno cazzate, e gli ultimi 10 minuti ti smitragliava tutta la lezione, che praticamente non ci ho mai capito un cazzo.
Te credo, 10 minuti non lo so, vabbè.
Amo che ecco, insomma.
ITT Colombo, a Piazza della Repubblica, prof inglese, conversazione Cassar. Sarebbe dovuta essere madrelingua, ma era di Malta e sembrava un mafioso americano. Mi odiava, era il suo Giachetti. La merda mi fece ammettere alla maturità per alzare di mano perché non vuole darmi mi la sufficienza. L'ho scritto in inglese, presi 8, sta stronza, e ancora non muore.
Beh, vabbè, augurargliela così, dai. Cioè,
proprio non, sì, se la porta dietro.
Non so. Molla l'osso, praticamente. Va bene, dai, sentiamo chi
sarà. Rossi condumissimi titi a velocità doppia. Questo messaggio viene ascoltato normale.
Purtroppo non lo possiamo fare su Telegram, perché Telegram web, li mortacci loro, non consente di mettere due per, cioè solo sulla versione quella dell'app del telefono mobile, non lo puoi fare. Però io ho provato a farlo con altri messaggi e non viene proprio normale, cioè si sente che è velocizzata, perché non ti riesce a fare esattamente la voce rallentata, cioè nel senso la rallenti, poi quando la velocizzi è come quando tu prendi la roba, la metti al freezer e poi la tiri fuori, la scongeli, non è uguale.
Non è uguale. Professori peggiori sono quelli di 100 celle, vero Mauri?
E niente, lui non muore.
Ascoltatore, non capito.
Un po' sì, dai.
Sai cosa un po', fatto? Un po' pochino, un po', un per po'. Qualche giorno.
Ha fatto
giorno.
Questo schifoso che qui, i suoi aluni che lo hanno invitato a mangiare la pizza con loro, e tu sai che quando un aluno ti invita alla cena di classe è perché ti stima e ti vuole bene, si fida di te, e lui ha messo i voti tutto e merda. No, ha messo tutti i brutti voti.
Ma durante la cena?
No,
pensavo che durante la cena
prima è andato a mangiare con questi bravi ragazzi,
si è fatto pagare la cena, e poi l'ha massacrati. Quanti ne hai bocciati? Quanti ne hai fatti fuori, Maurizio?
Quanti ne hai bocciati?
Quanta insufficienza, ti credi migliore di loro, quindi bravo,
quantomeno più educato.
Questo è tutto da dimostrare, ma è meglio non parlarne, guarda.
È meglio proprio evitare questa mattina.
Ti devo dire una cosa, Maurizio, ieri con quella querella che si è scatenata nella nostra chat,
io sono ancora convinto che sia uno scherzo, lui mi dice no, ma io credo che sia uno scherzo.
Io pure ne sono convinto,
perché se non è uno scherzo, no, c'è dannata analista.
No, aspetta, ieri però, facciamo capire, scusa, ieri c'è stata una querella,
dobbiamo mettere i nostri fatti in piazza?
No, perché
pensavi che non lo dicesse.
Segreti non ce ne sono. Allora,
vabbè, a me non mi va che si parli ora di questa cosa.
No, non ne voglio parlare, però ti voglio dire soltanto una cosa, che ieri abbiamo discusso in maniera incomprensibile in chat, abbiamo litigato.
Sei d'accordo che se leggessero la nostra chat ci farebbero una pizza
psichiatrica? Se vuoi la possiamo pubblicare. Allora,
vabbè, dato, non c'è niente, allora, mica di sporco,
non c'è niente da nascondere, niente di sporco, niente da nascondere, poi magari ne parleremo in un'altra sede. Intanto voglio dire che ieri abbiamo litigato in chat
ma senza motivo alcuno.
Io sono convinto che questa litigata in chat ci farà perdere il microfono d'oro.
No.
questo Mauri non te lo consentirò.
Allora, se
poi,
succede questo, io vado alla procura della Repubblica.
Non ci devono dare proprio credito, no? Il microfono d'oro.
Ma perché?
D'oro. Allora non dovrebbero darci credito,
Maurizio? Perché seghi il ramo sul quale sei seduto?
No,
perché
sono obiettivo.
Ma quale obiettivo? Quale obiettivo?
Non seguo niente.
Quale obiettivo? Comunque poi ne parleremo. Intanto Gibilterra estenderà la legge sull'aborto, che attualmente è illegale a Gibilterra. Una delle cose, Gibilterra è illegale l'aborto, punibile con l'ergastolo. Se abortisci a Gibilterra,
Io mi auguro che siano robe che ti sfuggono. Cioè, io non posso credere nel 2021 a Gibilterra, che insomma, più o meno è uno stato, voglio dire, no, moderno. Forse si saranno dimenticati che c'avevano sta legge qui.
Dimenticarsene di più, perché poi non è una cosa di cui uno non si occupa giornalmente, purtroppo. Insomma, è una roba che ha a che fare con la nostra vita, no? Giovedì gli abitanti del territorio hanno votato perché si è ammesso in alcuni casi, quindi ci sarà una piccolissima modifica. Va bene, poi parliamo anche di altre cose. Intanto arrivano gli editors, questa è Solo. Poi Maurizio, se vuoi, ne parliamo di questa cosa.
No,
perché
non voglio.
Sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. 3899-106. 600, vediamo chi ha ragione, no? Vediamo chi ha ragione. Editors con Alleluia So Low su Radio Rock. Allora, vediamo un po', c'erano anche altre notizie. Intanto sentiamo ancora qualche vocale, va, arrivato al 3899-106-600.
La gabetta elementare si pippava il latte in polvere.
Si pippava il latte in polvere, chi è che si pippava?
La povera Betta.
La povera Betta.
3-4 numeri
spaziali. Bestemmia, sputa, mani piccole, occhi piccoli, e lui si sente più educato. Premessa, anche due ozze. Per è uno strumento utilissimo, però avete notato che non si capiscono più le sfumature della voce, un po' sia due per
è chiaro, però ragazzi,
mi è capitato per esempio di mandare messaggi ironici che venivano percepiti come aggressivi se mandati a velocità due per. Pensa che scoppia una guerra mondiale mo per questa storia, perché praticamente uno non
tra
si
capi di stato
non ci
a
si
due
capisce
per.
Più no, non ci si capisce più le sfumature della praticamente torna a essere più comunicativa la scrittura con le emoticon. Vabbè, sentiamo sentiamo, vai, vai.
Buongiorno ragazzi. A me no, è un, diciamo, un episodio un po' particolare, perché io quando ero più pischello ero un po' la testa calda quando frequentavo il liceo, sai, prime sigarette, poi vendevi un po' di fumo a qualcuno. E io frequentavo sempre un bar a 100 celle. E veniva sempre ragazzi, ma anche un signore. E io venivo un po' di fumo. E poi chi ti trova in sede d'esame? Quel signore che era il professore che gli veniva il fumo. E mi fa, parla un argomento a piacere. L'IVA. Allora l'IVA c'è ordinaria, straordinaria, 20%, 9%. Ok, perfetto, promosso. Che culo!
Credo.
Diciamo più che storia, culo, che storia. Collusione.
È incredibile poi, no? Che quel professore era Maurizio Paniconi. È incredibile. Beh, no, proprio, è incredibile.
Non fumavo da ragazzo, tu pensa se da adulto.
Buongiorno
ragazzi, io a me c'era una professoressa di matematica che gli stavo tanto sulle palle, non so perché. Mi diceva che io matematica proprio non ero in grado di capire. Addirittura all'esame di terza media non mi ha fatto domande, ha detto non lasciamo perdere, sennò lo bocciamo. Sono andato a fare il primo superiore, il primo compito in classe di matematica al primo superiore geometri, era sulle conoscenze della matematica alle medie, ho preso 10.
Ha preso 10, signori. A questo punto ha detto tutto. Allora continuiamo da qui, vai.
Io mi ricordo benissimo quando andavo a scuola e il professore gli faceva Marchi male Mauri.
Ti ricordi? Ti ricordi il professore gli diceva a lui Marchi male Mauri? Te lo ricordi? Marchi male Mauri. Ragazzi, vai.
Buongiorno ragazzi, ma perché Gibilterra esiste? Non è come il Molise?
Sì.
Lì ci stanno le colonne d'Ercole, boom, caschite sotto.
Siamo
sembra,
Gibilterra, no? Ex colonia inglese, fa parte del territorio, diciamo, territorio della penisola iberica, della Spagna, ed è bellissimo perché è una penisola praticamente, e tu a un certo punto cammini e c'hai tutti i nomi delle strade, tipo, che ne so, Las Palmas, della Vidas, delle cose, e poi a un certo punto Fifth Avenue. Cioè tu, capito, a un certo punto cammini e finisci nel territorio di Gibilterra, e lì si parla inglese, Gibilterra, e quindi cambia tutto, i nomi delle strade, le scritte sui
negozi.
Maurizio,
prima mangiavo la pizza e poi mettevo i passi agli alunni.
Bene, questa è la voce della coscienza, la voce della tua coscienza.
Io mi ricordo ancora di quella stronza della professoressa di matematica delle medie, cioè scuola inutile. Con la quale presi le mie uniche insufficienze della mia vita, un 4 e un 3.4. Sta stronza. Poi al liceo c'avevo la media del 9.10 a matematica. Parta merda.
Vabbè,
state calma, però anche quelle insufficienze servono.
Vogliamo, se volete insultare i professori, si può fare, però 3.4 che io.
Dai, stai a fare il fenomeno, tu professore, quindi vai malmenato.
2 meno, no, 2 meno me, ma che è
sta fenomenite?
3.4 evidentemente erano esercizi a punteggio, quindi tu fai la somma matematica.
Io non so come funziona la scuola.
Io mi ricordo gli esami di terza media, mi fecero solo una domanda. Parlami del Belize.
Sì. Bravo. Allora, Gibilterra non è territorio britannico? Che l'ho detto? Non ho detto così? Ho detto una cosa diversa?
No.
Comunque, basta che fanno un metro. No, la cosa bella, sai qual è? Che a volte dico delle cose e poi mi dicono, ma non è così. È come dire.
Però tu gli dai retta.
No, è come avevo detto prima. Cioè, nel senso, come sei detto il contrario? Boh, vabbè, non lo so.
Vabbè, sentiamo ancora. Ho fatto una considerazione.
Ragazzi, io sono riuscito a prendere 0 meno in matematica.
Vabbè, che brava. Però queste, ragazzi, sono sono provocazioni da parte dei professori che io non tollo, non accetto. Non accetto perché.
Ma scusa, funziona ancora da 1 a 10?
Ma perché
a parte che 0 non dovrebbe essere consentito,
no,
perché
senso,
è da 1 a 10.
Ma è insufficiente.
Ma poi
4 lo spiega l'insufficienza grave.
Ma anche
che
il mezzo.
3 mezzo.
No, ma mi va bene anche il mezzo, perché tra il 3 e il 4 e mezzo. A parte che 3 e mezzo, secondo me per le insufficienze gravi non il mezzo
4,
non c'è.
Fine.
Secondo me il mezzo lo puoi mettere dal 5 ha senso, dal 5 permettimelo. Fino a, che so, all'8 per dire, poi dopo non c'ha più senso, cioè, capito, 4, ma oddio, 4 e mezzo.
E pure il 9 e mezzo, che perché non è 10,
e
non
mezzo.
È perfetto,
vabbè,
però
diciamo,
è molto eccellente.
I mezzi vanno bene, anche se io 3 e mezzo non lo metterei, 2 e mezzo non lo metterei, 1 e mezzo non lo metterei, sinceramente.
Io questa delle medie di musica, la Rea, che la Rea. Io già ero più o meno un bravino a suonare, però suonavo orecchio, suonavo a domani, e quella rosicava. Mi metteva le insufficienze perché io non leggevo, ma comunque suonavo la grande a due mani, la facevo rosicà. E lei è l'unica che all'esame mi ha fatto domande assurde sulla storia della musica, li mortacci sua. e comunque continua a suonare la faccia sua.
Comunque ragazzi, bene, cioè avete un, beh, nervosismo, comunque, ragazzi, un nervosismo, cioè,
se un insegnante
professori...
vi fa una domanda su quello che è stato un programma svolto durante l'anno, non è mortacci sua, è mortacci tua che non lo sai.
Su questo un pochino, questo un pochino, questo bisogna dare ragione. No, scusa, ho sbagliato io, chiedo scusa a Eleonora perché avevo capito male. Cioè lei diceva, se Gibilterra è territorio britannico, come tu hai detto, e in UK l'aborto è legale, perché da loro non lo è? Perché non è proprio esattamente territorio, è una sorta di protettorato praticamente, cioè è un territorio non completamente autonomo e che però ha una sua, diciamo così, autonomia nel poter fare leggi, nel poter insomma trovare una loro linea, diciamo così. Quindi ci sono delle cose che in Inghilterra non sono consentite, a Gibilterra si possono fare, viceversa, quindi è una sorta di territorio che dipende dal Regno Unito, ma che in realtà però effettivamente è una cosa un po' strana, se ci pensi, perché insomma 62% dei voti favorevoli gli abitanti di Gibilterra, territorio del Regno Unito che si trova al sud della Spagna, hanno approvato un referendum per rivedere le rigide norme contro l'aborto. Gibilterra è infatti una delle leggi più restrittive d'Europa sull'aborto, che sulla carta è punibile anche con l'ergastolo. La nuova legge permetterà di abortire fino alla 12ª settimana di gravidanza in caso di rischio per la salute mentale o fisica della donna, solo in questi casi, e in caso di malformazione del feto. Finora l'aborto era permesso solo in caso che la vita fosse in pericolo. Quindi a differenza di Inghilterra, Scozia e Galles, a Gibilterra l'aborto è illegale. C'è da dire che in tempi recenti nessuna persona a Gibilterra sarà condannata per aver praticato o subito un aborto, ma non essendo legale, le abitanti di Gibilterra che volevano abortire finora dovevano recarsi in Spagna o spostarsi nel Regno Unito. Il capo del governo di Gibilterra, che si chiama Fabián Picardo, classico nome inglese, Fabián Picardo, si è schierato a favore dell'estensione della legge, quindi del sì, ha detto che la legge entrerà in vigore nei prossimi 28 giorni e ha permesso di istituire nuovi servizi di sostegno per assicurarsi che ogni donna che si rivolgerà al sistema sanitario di Gibilterra chiedendo di poter abortire possa godere, diciamo così, del sostegno necessario. Va bene, vedremo. Patrick con Family Van fra le nostre novità che vi proponiamo ogni 30 minuti, che si possono votare sul sito internet radiorock.it. Allora, i dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni danno dei bei segnali incoraggianti. Pensi, siamo passati da fine aprile, inizio maggio, eravamo a 72.990 casi settimanali, cioè diciamo, ogni settimana c'erano 72.900 casi, e adesso siamo a 7.000. Quindi diciamo che in una settimana dai 72.000 fine aprile, inizio maggio, adesso siamo a diciamo fine giugno, 7.000 siamo passati in poco tempo, grazie all'azione dei vaccini, sicuramente anche al periodo, che è il periodo estivo, c'è una riduzione del virus, della circolazione del virus, anche se ci sono le varianti che stanno preoccupando molto in questo periodo, perché stanno prendendo piede soprattutto in Gran Bretagna, insomma vedremo, pare insomma gli studi fatti in tal senso dicono che probabilmente entro fine agosto si sarà un po' diffusa questa variante Delta in tutta Europa, e qualcuno sta dicendo che forse servirà una terza dose di vaccino per potenziare la memoria immunitaria contro il coronavirus. Potremmo avere bisogno di una nuova vaccinazione, ma le ricerche sono ancora in corso. Poi è stato messo all'interno della Treccani, caro Mauri, la voce LGBTQIA+, che sarebbe l'acronimo totale, omnicomprensivo di tutto, del mondo, diciamo così, adesso non so neanche come dire, nel senso il mondo omosessuale, trans, però, cioè nel senso che, come dire,
si è aggiunta una ina,
sì, allora praticamente L è lesbica e va bene, lesbian sarebbe, no, lesbica, okay. G è gay e fino a qua ci siamo, B è bisessuale e fino a qua ci siamo, T è transgender, quindi okay. LGBT, che poi diciamo sono le quattro lettere con cui genericamente è conosciuto questo acronimo, no? Poi ci sono però altre lettere, la Q, la I, la A, la più, cioè il più. Allora, Q sarebbe la queer, soggettività queer, cioè persone che non si riconoscono nelle definizioni tradizionali usate per gli orientamenti sessuali e per le identità di genere, che vogliono rimettere in discussione anche da un punto di vista politico. Oppure indica le persone gender questioning, cioè che non sono ancora sicure del proprio orientamento sessuale o della propria libertà di genere, la Q. Poi la I. La I è intersexual, quindi sarebbero persone con caratteristiche fisiche diverse da quelle tradizionalmente associate a maschio e femmine. Intersessuale. La A sta per asessuale, c'è una forte comunità asessuale, sì, cioè persone che non provano attrazione sessuale per nessun genere. Ma c'è dibattito però in realtà sul fatto se sia questo un orientamento sessuale o piuttosto una mancanza scelta di orientamento sessuale, cioè come dire, non c'è. E poi c'è il più, che segnala come l'elenco possa proseguire con altre espressioni del genere e della sessualità. Chiaramente questa diventa una comunità immaginaria in cui, come spiega l'estensore della voce Treccani, i soggetti differenti che subiscono forme di discriminazione derivanti da uno stesso impianto normativo patriarcale, binarista, cissessista, cioè del sesso, diciamo, come dire, di appartenenza biologica, ecco, diciamo così, e eterosessista, si uniscono in nome di obiettivi comuni pur restando divisi su altri obiettivi. E quindi c'è questo...
Ho trovato l'acronimo perfetto per evitare che pure questa diventi, secondo me, una piccola forzatura e una stortura. Sì? Perché non sostituiscono tutto con libero sessuali?
Attenzione, la proposta di...
Invece di aggiungere ogni quarto d'ora una lettera, però ci comincia a diventare una barzelletta.
Però ci vuole un tag, no? Ci vuole un... E poi tra l'altro LGBT LS. C'è anche il... Però LGBT c'è anche il grande vantaggio che è internazionale, perché sono le stesse lettere dall'inglese: lesbian, gay, bi, trans,
free,
capito?
Free sexual.
Quindi serve una non credo che sia semplice, cioè, ci avranno ragionato sopra, immagino, prima di fare
delle io ho un po' paura che questa roba qui diventi paradossalmente una burocrazia. No, diventi burocraticamente un tranello.
Cosa ho imparato io? Ho imparato a non preoccuparmi più di questa cosa. Perché? Perché è vero quello che dici tu, ma tanto quello che non è, passatemi l'espressione, digeribile dalla comunità viene espulso. Cioè, nel senso, passa quello che funziona dal punto di vista del linguaggio.
E poi quindi, alcune cose diventano abituali.
Sì, quindi fondamentalmente se c'è una roba, si parlava della schwa tempo fa, no? Dell'espressione. Se non funziona dal punto di vista della
comunicazione.
Della comunicazione, della facilità di comunicare, viene espulsa dal linguaggio. E se invece funziona, perché il linguaggio ha proprio una funzione, come dire, evolutiva molto chiara, è un meccanismo evolutivo
molto
chiaro.
Pragmatica.
Pragmatico, certo, perché serve a quello, no? Serve a, a capirsi, diciamo così, e a capirsi in fretta, velocemente. Va bene, sentiamo chi c'è. 3899 106 600, vai.
Va bene, io sono imbattibile. A me il professore, Dumé, che poi è pure suscitato, conversazione francese al liceo, ha messo zero all'infinito. Zero all'infinito, penso che sia imbattibile, ragazzi.
Ne credo che poi è suscitato. Voglio dire, uno zero all'infinito.
Zero all'infinito.
Pensa che personaggio che sei.
Io in matematica sono riuscito a prendere un 2 senza fare operazioni, problemi, espressioni.
Sì.
La professoressa è entrata in classe al primo liceo, ha esordito dicendo la matematica non è un'opinione. Io mi sono alzato in piedi e ho detto la faccia della democrazia. Boom, 2.
Sì, c'aveva ragione lei, però diciamoci la verità. Poi tra l'altro perché ti sei dovuto alzare a dire la faccia della democrazia?
Era l'età in cui doveva dimostrare.
Volevi contestare,
allora io l'età di terza media sono partito con la stangata, con la diamonica, a suonare, sfiatato, agitato. La prima nota la stecco. La terza la stecco. Insomma, finisco sto brano e parto con la tesina dicendo questo brano si intitola La Stangata, un brano di difficile esecuzione. Appena dico così, professore, tutti a ride, sti infami, hanno bruciato subito l'esame.
Davvero,
senta una voce. Dice tu, se ne siamo accorti. Dovevi essere pronto e dire queste sono variazioni sul tema della stangata.
È bello, Il prof di che se ne siamo accorti.
Vabbè, poveri. Sentiamo, vai. Che è? Ma che è?
Lo stadio, eccolo.
Ragazzi, sta musica è proprio pessima.
Quale musica?
Buon giorno a tutti.
Ma quale musica?
È quella che stai sentendo tu nel tuo telefono.
Falla finita. Allora, sentiamo un po'. No, poi tra l'altro stavo pensando che uno che dice, che entra in classe pure, era un professore, che dice la matematica, ragazzi, non è un'opinione, non mi pare.
Buongiorno ragazzoni, io sul discorso professori e scuola sono perfettamente d'accordo con Maurizio Paniconi in tutto e per tutto.
Tutto.
Difeso a spada tratta proprio. Ci stanno nei programmi e devi sapere. E tutta questa cattiveria gratuita nei confronti dei professori a volte è totalmente ingiustificata. Io ho fatto da tra virgolette professore privato, quindi insegnante privato da chi veniva a chiedere ripetizioni, e mi sono durati sempre al massimo 2 mesi perché li massacravo. Venivano da me piangendo che avevano insufficienze gravi.
Ho capito, però ragazzi, sembra un po' eccessivo.
Anche me,
vabbè. Nostro super classico Genesis con Land of Confusion su Radio Rock. Sono le 8:52 minuti. Allora sentiamo chi c'è, vai. 3899 106 600. Ripartiamo da qui, vai.
Non so voi, ma io Alessandro Di Rocchi lo farei santo subito.
Santo subito,
grazie.
Di Rocchi.
Sì.
Giusto,
non
giusto.
Non so voi, ma io Maurizio lo farei santo subito.
Sì, Maurizio, santo subito, vai.
Perri di saggezza. Sì. Continua.
Ma tutti santi.
Tutti santi, tutti santi. Perle di saggezza continua. Bene. C'è qualcuno che scrive?
Grande.
Grazie, sì, grazie. Va bene, grazie.
Spero non martiri, però.
Sì. Allora, Marco scrive LGBTQAI più Mauri. Esatto,
potrebbe essere un movimento.
E poi zero all'infinito vuol dire quindi voto indeterminato? Penso di sì, boh, che ne so. Che
oppure ti do zero all'infinito.
No, a me queste cose creative dei professori non mi sono mai piaciute, sinceramente.
Sono messaggi, però.
Sì, però vabbè.
Messaggi chiari, insomma.
Tu dici?
No, vabbè, certo,
quello
del
suicidato. Non
però
so.
A volte uno deve prenderla anche a ridere, perché quando, insomma, poi davanti a dei compiti che tu vorresti solo
però umiliare, sì, però neanche umiliare i ragazzi.
No,
perché dai, ci può stare che uno sbagli, che uno è. Però adesso mette
però guarda che tu ti rendi conto. Da insegnante, tu ti rendi conto quando il ragazzo potrebbe fare e non fa perché non gli va.
Sì.
E allora a quel punto puoi essere anche ironico, ci sta un po' di ironia. E quando il ragazzo invece è limitato, allora lì magari.
Oh, c'è la notizia, intanto Maurizio. C'è la notizia e voglio leggere anche una roba al volo. Dunque, uscire da poco questa notizia, penso non sia un fake, ce la manda Gigi. Tra l'altro la situazione di Gibilterra la approfondiremo settimana prossima, un tema molto interessante, un focus su Gibilterra. Sai che mi piacerebbe andare a Gibilterra? A me sarebbe figo là, ragazzi,
è
un posto
particolare
molto,
e poi tra l'altro è veramente
molto bello.
Un posto di frontiera.
Ma non sei andato?
Non sono andato?
Non ci sei andato?
E allora,
andato
ancora, allora no? Emilio, permettici.
Come te lo raccontavi sembrava che era casa
perché
tua.
Perché io sono così bravo io a raccontare le cose.
Allora posso dire una cosa, permetti a me Maurizio di offrirti questo soggiorno a Gibilterra.
Grazie, solo molto come volentieri.
Maurizio,
molto
mandiamolo.
Volentieri. Insomma, è uscita questa notizia, i giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo. Riportata dal Corriere della Sera, Italia-Austria, giocatori azzurri non si inginocchieranno.
Ieri c'è stata anche la polemica nei confronti di Pappagallo. Che...
Sì, infatti quello volevo arrivare a dire. Allora, praticamente scrive su Facebook un... Mo va la ritrova un attimo, aspetta un secondo. Allora, scrive un... No, ce l'ho qua, ho trovato. No, perché l'ho mandato a voi.
Ce l'ho io.
Sei contento quando... No, perché... Allora, scrive un tale, Giorgio Altavra, Dunque dice, su Radio Rock c'è Pappagallo che sta sparando una marea di cazzate riguardo la faccenda Black Lives Matter degli europei, da liberista, da bianco privilegiato, vabbè. Non so che vuol dire.
Quando è successo tutto questo? Ieri
dice che
successo?
Ieri. Dice che nessuno deve essere obbligato a inginocchiarsi. Mannaggia la miseria, cialatra, quanto è imbarazzante. Ora, ragazzi, è chiaro che se voi scrivete una roba del genere, mi sembra. Cioè, puoi scrivere qualsiasi cosa. Puoi accollare a chiunque qualsiasi cosa,
esatto,
dicendo così.
Esatto,
quindi sono due le possibilità. O tu non hai sentito quello che ho detto, hai sentito una parte, oppure tu sei in malafede, perché non puoi altrimenti sostenere una cosa del genere, no? Io ho detto, e lo ribadisco, che è importante che ci siano dei... Il ragionamento è molto complesso, ragazzi, quindi non può essere semplificato così. Allora dai, se inginocchiamo siamo contro il razzismo, non ci inginocchiamo siamo razzisti, cioè non funziona così. Allora io ho detto semplicemente che il gesto simbolico è importante, ma per funzionare deve essere una cosa che è, come dire, in cui la persona che la fa crede. perché se no altrimenti diventa un rituale svuotato di qualsiasi cosa. E il fatto di fare, scusami Alessandro, il fatto di fare una sorta di stigma sociale, di obbligo per chi non lo fa, cioè come se tu ti devi sentire obbligato a fare quella cosa perché se no ti puntano il dito e ti giudicano, questa è la morte di ogni causa, cioè è proprio come non risolvere il problema del razzismo, secondo me, cioè come proprio no,
condivisibile.
È una cosa, ho detto una cosa folle, ho detto no, una cosa, poi magari non sei d'accordo con me,
tutti i
però
problemi è
lo stesso
discorso,
cioè, scrivere un post di questo genere vuol dire come dire, sovvertire completamente le cose, perché io mi posso confrontare con te, tu magari non sei d'accordo con me, però vuoi farmi passare per un razzista, fai come cazzo ti pare, però ne esci male te se scrivi un post del genere. Detto questo, poi si può non essere d'accordo. Leclerc per esempio in Formula 1, addirittura qualcuno ha detto non dobbiamo appropriarci, io non, magari non sono d'accordo, però sono delle posizioni di un tipo di ritualità che è della comunità, appartiene alla comunità afroamericana, quindi noi non lo dobbiamo fare perché non lo possiamo capire, quindi diventa una macchietta, hanno detto in tanti. Altri hanno detto non sono d'accordo con questo tipo di simbologia. Leclerc ha detto io non sono d'accordo, sono contro il razzismo ma non sono d'accordo con questo tipo di cosa. Addirittura c'è stato, ieri lo citavamo, un giocatore che credo che giochi nella Ligue francese, adesso mi sfugge il nome, nero, che ha detto io non lo faccio più perché in Francia è diventata, o forse era in Inghilterra, adesso vado a ricontrollare, è diventata una roba che si fa a prescindere, svuotata di qualunque significato.
Una moda.
Ma più che una moda, una ritualità, una cosa che tu fai perché sai che la devi
anche
fare.
Anche perché se al gesto non poi non corrisponde mentalità.
E allora, e allora, scusate, secondo me non c'ha senso. Poi, certo. Magari io invece magari l'avrei fatto, però dico che secondo me è una di quelle cose che la devi fare con la testa. Non la puoi fare perché la fanno tutti gli altri. Questo che ho detto, semplicemente. Ora, c'è un libro molto interessante che è uscito in questi giorni, edizioni EO, che è stato scritto da una giornalista britannica nera che si chiama Reni Edo-Lodge, pubblicato da EO in italiano con il titolo Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche, e in cui lei sostiene che questo pietismo, adesso la banalizzo così, da parte di spesso delle persone bianche, i bianchi privilegiati, come dice lui, è una roba che pur non volendo essere razzista non aiuta la causa. Allora lei se la prende con la cosiddetta, chiamiamola color blindness, cioè su quelli che dicono bianchi e neri è uguale, è la stessa cosa, no? Allora lei dice non è così, perché rifiutarsi di vedere la razza, cioè rifiutare, lei parla proprio di razza dal punto di vista culturale chiaramente, non dal punto di vista scientifico, rifiutarsi di vedere la razza aiuta poco a decostruire le strutture razziste o a migliorare concretamente le condizioni in cui vivono ogni giorno le persone di colore. Se vogliamo davvero smantellare strutture inique e discriminatorie dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo vedere chi trae benefici dall'idea di razza, chi subisce enormi ripercussioni a causa dei pregiudizi razziali, chi ottiene potere e privilegi meritati o meno grazie a razza, classe e genere. Vedere la razza è essenziale per cambiare il sistema. Quindi le dice sì. Basta con la roba no ma siamo tutti uguali. No, dobbiamo entrare nel merito, e al di là dei discorsi simbolici dobbiamo però purtroppo andare a smantellare un sistema di poteri e di valori, di pregiudizi e di facilitazioni che sono inconsce. Cioè questo signore che ha scritto questo post non si rende forse conto che in realtà siamo dentro, anche non volendolo, siamo dentro questo sistema qua di benefici, di certo. Libro molto interessante, un saggio molto interessante, 200 pagine, si intitola Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche, Reni Edo-Lodge. Va bene, ci fermiamo un attimo, dai, torniamo con il GR Rock, con Zollazzo e Pappagallo magari, e poi parliamo un po' di cinema e poi i vostri messaggi al 3899 106 600. Descendence con Night Age, il nuovo singolo. Diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo e tanti auguri Boris, tanti auguri, oggi è il compleanno di Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno, lui lo sa poi quanto io lo ami il mio compleanno.
Sì, però ti auguri ti faccio.
Poi renderlo guarda, anche attacchi. Pubblico è meraviglioso.
Pure io non lo amo, però...
È una roba legata alla vecchiaia,
oggi
secondo voi?
No, io sì. sempre, io credo di aver...
però la vecchiaia lo enfatizza, però il che fastidio posso... quando...
Ti dirò no.
troppi gli anni, che ti se, non ti sembra che è passato troppo velocemente quest'anno?
No, io proprio è proprio un'idiosincrasia, nel senso che anzi adesso, siccome diciamo come tutti quelli che invecchiano diventano un pochino più comprensivi, cioè che invecchiano adesso, perché poi quando superi 70 diventi meno comprensivo, però dico, come tutti quelli che invecchiano e diventano più comprensivi, capisco l'esigenza degli altri di festeggiarti e quindi lo sopporto un po' di più. Ma io dai 20 ai 40, cioè, anzi dai 18, cioè io c'ho, devo ancora chiedere scusa a mia madre perché le ho proibito di farmi la festa dei 18 anni, quindi insomma era proprio una cosa che...
Sai che io non l'ho fatta la festa dei 18 anni, però l'ho fatta a 19, così, perché volevo sempre fare quello che ho alternativo.
Lui ha anticipato la pandemia, perché il direttore del direttore e già sapeva.
Sì,
che ci
perché l'ho fatta l'anno scorso la festa dei 19 anni, quella è la genialata, capito? Vabbè, ma insomma, più o meno diciamo che siamo là. Senti, allora, parliamo di uscite cinematografiche del weekend, parliamo anche, perché no, di film e serie TV da vedere comodamente a casa e continuare a vedere sui vari, sulle varie piattaforme in streaming, però insomma anche per chi ha ricominciato ad andare al cinema un pochino, insomma, la possibilità di vedere qualcosa in sala.
Beh,
quindi faremo,
diciamo, un po' di normalità sta tornando, perché se pensate che The Conjuring, che fa parte della saga con tre spin-off, questo è il terzo capitolo, per chi si ricorda è la saga di quei due marito e moglie che vanno a cercare fantasmi nelle case, e sostanzialmente il fondo di tutto è che il loro amore vince anche sul paranormale, sugli stronzi paranormali sostanzialmente. Figo, devo dire, figo. Però io ieri mi sono commosso, perché sono andato a vedere gli incassi e The Conjuring è arrivato a 2 milioni di euro. Ora, che un film arrivasse a 2 milioni, ovviamente questo è un film che avrebbe fatto 10 probabilmente, 8, 9, 6, 7. Però il fatto che sia arrivato a 6 zeri mi commuove fino a lacrime, perché è comunque un,
certo,
segno,
è un dato
che sono in tanti ad esserci andati.
Ma
non quanto uno potrebbe
immaginare.
Mi pare
immaginare. Banalmente, stavo dando un'occhiata alle uscite appunto di questo weekend, e come sapete avvengono sostanzialmente il giovedì, sono tante, cioè, ci sono di nuovo tanti film.
Vabbè, ma tu pensa,
in uscita,
allora,
nelle sale.
Tu pensa che se non dato sbaglio, adesso quello. Potrei dire una stupidaggine, ma se non sbaglio Tenet, che è il film che uscì nella finestra tra prima e seconda ondata, con tutto poi il carico di Nolan che da mesi ne parlava come il film che avrebbe salvato il cinema e che lui voleva farlo uscire e tutto quanto, ha fatto in Italia 500.000. Quindi diciamo che se stiamo cercando un termometro di normalità, che diciamo tra Tenet e Conjuring, no, immagino che ci fosse meno attesa per The Conjuring, forse la stiamo trovando.
Ci sono vari grafici, no? Possiamo fare un grafico che racconta la pandemia anche sugli incassi del cinema. Sì, insomma, evidentemente. Sì, sì, sì. Per esempio, io ti dico: 800 eroi, Hasta la vista, Storm Boy, ragazzo che sapeva volare, A Quiet Place 2, Voyagers, Una donna promettente, La brava moglie, School of Mafia, La felicità degli altri e X and Y nella mente di Anna. Insomma, sono parecchi film in questo weekend. Da dove partiamo?
Allora, non citerei School of Mafia, che ci abbiamo fra poco Guglielmo Poggi e Paolo Calabresi, però insomma molto divertente, poi ne parleremo con loro. Una donna promettente è il film della settimana, sicuramente. Lei è Emerald Fennell, che è la Camilla Parker Bowles di The Crown, cioè l'attrice. Prende Carey Mulligan, gli fa fare questa sorta di sposa di Kill Bill senza katana. Una che era una donna promettente, avrebbe dovuto fare il medico se non sbaglio, ma porta questo ciondolo con sopra scritto Nina, di un cuore spezzato. Si capisce che qualcosa è successo e che probabilmente le vite spezzate sono due. Lei passa tutti i sabati a fingere di ubriacarsi, farsi caricare da un finto bravo ragazzo che si preoccupa per lei. Poi nel momento in cui lui cerca di approfittarsi di lei, lei si ritrasforma in sobria e gli fa fare una figura di merda sostanzialmente. E questa è una commedia
curiosiva molto,
è molto figo, perché per tutto il tempo è una commedia pop, molto colorata, molto divertente, molto anche quasi sul filo del demenziale, perché ovviamente le reazioni di queste sono incredibili, però tu capisci, andando avanti, soprattutto grazie a Carey Mulligan, che è anche un'attrice incredibile, che qualcosa si sta spezzando e che qualcosa sta diventando molto più serio, fino alla vendetta finale che coinvolge parecchia gente, anche donne, e questo è molto interessante. perché se, ovviamente avrete capito che lei ce l'ha con gli uomini per qualcosa che gli uomini hanno fatto, ma nel momento in cui si deve vendicare di quello che le ha spezzato il cuore, si vendica anche delle donne complici, no? Dimostrazione che il maschilismo non è un fatto di genere,
certo,
ma è un fatto di potere. E alla fine viene fuori, secondo me, un film molto molto interessante, molto molto figo. Il film che secondo me supererà, e così chiudo velocemente, il film che secondo me supererà The Conjuring negli incassi meritevolmente è Quiet Place 2, che di Mosè Krasinski è l'uomo che vorrei essere, non solo perché sta con Emily Blunt, ma è uno che sa recitare, sa dirigere, capisce quello che vuole il pubblico, ha una capacità di gestire i ritmi, c'ha la barba che ho sempre sognato, che devo fare, insomma, è tutto.
Tanto si è fatta crescere da poco lui, perché prima non c'aveva quella barba.
Quando faceva The Office no.
No.
Quando faceva The Office no, però
anzi questo look po'. Molto bravo ragazzo, no, in The Office.
Era sembrava la versione magra, che tipo di Chandler, fai conto. Sì. Era effettivamente sì, adesso invece è proprio hipster.
A te era piaciuto, mi pare, White Place, il primo?
Sì, molto.
Era molto interessante come esperimento, molto particolare tra l'altro come film horror, cioè insomma aveva un andamento.
Ma pure questo, lui ha una gestione dei ritmi per cui non ti gabba con il Dolby, le cose, il rialzo della musica,
sì.
Proprio si gestisce. È quasi più ossessionato da tutto quello che è farti paura, come i vecchi horror di un tempo, che la trama, che praticamente non esiste. Cioè, lui mette due premesse, fighissime per carità, ma mette proprio due premesse, sì. E poi il resto va avanti. Cioè, Quiet Place può essere una saga potenzialmente infinita, perché tanto basta, come in questo caso, aggiungere un personaggio, magari spiegare qualcosina in più.
E c'è anche Cillian Murphy di Peaky Blinders. Riferimento a Peaky Blinders lo devo fare ogni giorno. Va bene, loro si chiamano Subway. Torniamo fra pochissimo con ancora più cinema e non solo. Subways con Rock and Roll Queen su Radio Rock, venerdì 25 giugno 2021, sono le 9.18, io sono Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno e come ogni venerdì in questa oretta. Facciamo un pre-Gagarin, diciamo così, anche se lo facciamo da ormai, boh, quanto sarà, 15 anni, 20 anni, con Boris Sollazzo, il Sollazzo del Pappagallo, le uscite cinematografiche del weekend. Parliamo di uno dei, adesso Boris, di uno dei film, abbiamo accennato a Una donna promettente, a Quiet Place 2, però un altro film molto interessante sul quale così concentrare la nostra attenzione in uscita in questo weekend, che è School of Mafia. Vai Boris.
Allora, Paolo Calabresi è un amico, quindi gli confesso subito una cosa, che quando, sì, ho sentito School of Mafia al cast italiano mi sono detto attenzione. Poi dopo un'ora e mezza, dopo che l'ho finito di vedere, sto ancora ridendo, cioè, e non è l'unico merito del film.
E Paolo Calabresi dovrebbe essere in collegamento telefonico, quindi potrà risponderti. Ciao Paolo, ciao, buongiorno. Paolo.
Ciao. Ciao, buongiorno. Pensavo che dicevi, quando ho sentito dire film italiano, School of Mafia, eccetera, poi quando l'ho visto ha confermato tutto.
Era effettivamente una merda.
No, però sei d'accordo con me che quel tipo di, come dire, di racconto è una cosa che siamo abituati a vedere in America, no? Cioè, che ti posso dire, è una sorta di incrocio tra American Pie e I Soprano, ma che qui io non mi ricordo essere stato immaginato in questi termini, insomma.
No, infatti è una novità, devo dire, ma anche proprio come il respiro del film, la luce, le ampiezze, sembra un western, lo è in parte, dichiaratamente, poi la fotografia meravigliosa di Vlad Radovich, insomma, che ha dimostrato, mi sembra, tanto in questi ultimi tempi di quello che sa fare. E sì, sì, è abbastanza anomalo effettivamente. Noi siamo stati tutti molto felici di starci dentro. Chiaramente ci sono delle citazioni nette e volute che aiutano a inquadrare il film già, insomma, fin dall'inizio, insomma, ci tende alla prima scena col grande Tony Sperandeo.
Sì, quello fantastico, diciamo, già capisci tutto quello che avverrà dopo. Ti posso chiedere una cosa che forse farà chiudere la nostra amicizia, però tre secondi, quello che vuoi, detto con la voce del tuo personaggio, perché per far capire un po' lo spirito anche del tuo personaggio, che insomma non deve esserci stata anche una preparazione coppoliana dietro.
Diciamo che c'è stato una... Ecco, io sono un grande cantante, ho un passato di un grande cantante, avevo una grande voce. Purtroppo c'è stato questo incidente con qualche mio ex amico che mi ha costretto a tutto questo.
Sì, ecco, scusa, c'è una anche, anche lì.
Tu capisci che era la miglior promozione per il film, cioè nel senso che era...
infatti avrebbero dovuto promuovere il film solo così.
Alla radio sicuramente, cioè io sono caduto dalla sedia la prima volta che ho sentito la voce del tuo personaggio, era fantastico. Sì. Che poi mi sa che la prima volta che voi entrate in scena è l'incontro tra i tre boss, no? Che si scoprono anche tre padri feriti.
Sì, perché tutti pensano che l'altro sia colpevole dell'omicidio, che poi non è stato un omicidio di Tony Sperandeo, che è il boss dei boss dei boss, fondamentalmente. E invece alla fine scoprono che è soltanto un incidente, ma il vero loro vero incidente della loro vita è il fatto che i loro figli, i loro tre rispettivi figli maschi, hanno completamente sderazzato. Perché io ho un figlio gender fluid. Un altro c'ha un figlio poliziotto, quell'altro ancora c'ha un figlio che vuole fare la rock star, per cui vanno rimessi in riga e solo Nino Frattica può farlo. Nino Frattica tra l'altro inedito, perché viene fuori un personaggio spaventoso, ha tirato fuori la sua vera natura Nino.
Sì. Devo dire che io non lo riesco più a vedere con gli stessi occhi da quando ho visto School of Mafia. Sì, cioè, secondo me sarà un problema per la sua carriera. Cioè, non facciamolo vedere a Fazio, perché altrimenti gli prenderà un colpo. Paolo, una cosa che ho apprezzato del film è quella del passaggio generazionale, no? Cioè della generosità generazionale. Qua ci sono tre ragazzi molto giovani che fanno i protagonisti. E voi, tanti bravissimi attori, tra l'altro, no? Te, Gallo, Minaccioni, eccetera, eccetera, ma ce ne sono proprio tanti che in qualche modo fate squadra, avete dei ruoli importanti, però insomma, anche questa mi sembra una cosa piuttosto nuova per il cinema italiano, senza fare polemica. O facciamo?
Sì, guarda, io sinceramente, ma sì, facciamola pure, ma oltretutto mi sembra che questa tendenza che ogni tanto si viene a creare di fare dei film cosiddetti corali, li chiamano, ma poi voglio dire il corale è sempre molto, secondo me, arbitraria questa definizione, è molto positiva, nel senso che io poi alla fine le esperienze cinematografiche migliori, non solo cinematografiche, che ho avuto sono state quelle in cui in situazioni come Aspetto quando voglio, Boris, si è creato un gruppo di attori che pensa che cosa assurda, scandalosa, erano giusti per il ruolo, no?
No, cioè, è vergognoso, possiamo dire che è vergognosa questa cosa?
Sì, cioè,
in Boris non sarebbe mai successo, negli occhi del cuore, scusami, non sarebbe mai successo.
Esatto, non poteva mai succedere, cioè in genere si sceglie un attore di richiamo, di grido, bravo, un'attrice, e poi gli si appiccica sopra San Francesco piuttosto che un'altra cosa.
Cioè, dove andremo a finire? Esatto. Con la meritocrazia.
Questa brutta tendenza che vengono scelti gli attori che più o meno il regista inquadra come giusti per quel personaggio. E poi alla fine però dovrebbe pagare questa cosa, e speriamo che paghi sempre di più. Sono un po' de legno, non è detto che la capiscano.
Tanto qualcuno scrive: buondì, posso portare mio figlio 15enne a vedere School of Mafia? Non sapevo ci fosse Tony Sperandeo, ora che lo so ci vado subito.
Beh, la scena...
Ma lasciacelo pure, portacela alle 3 e riprendila a mezzanotte. Esatto.
Dico, possiamo dire che la scena più violenta è la morte di Sperandeo, quindi voglio dire, si può fare, sì. Non è un problema, è un film d'azione anche, perché è un film d'azione, però è uno di quei film che insomma se la porta da casa molto molto bene, quindi secondo me il figlio quindicenne lo potete portare sicuramente. Senti, puoi dircelo che diventerà una saga come Smetto quando voglio?
Sì, vabbè, ogni volta che l'abbiamo detto, poi non è Smetto quando voglio non era stato detto e lo è diventata. Ogni giorno qualcuno dice che diventerà una saga. Io faccio un gesto che non posso raccontarvi, però secondo me lo merita, ecco, sì, perché gli elementi ci sono tutti, perché c'è un bel cliffhanger anche alla fine, insomma, in qualche modo lascia presagire cose importanti, ecco.
Paolo, grazie di tutto. Noi ti aspettiamo qua in studio.
Paolo, adesso. Sì, ti aspettiamo qua in studio quando ci vuoi venire a trovare, a scegliere la musica, a venire qua a far quattro chiacchiere, insomma, un po' più in tranquillità. Intanto, se vuoi, se hai in mente una canzone che ti viene così al volo, non l'abbiamo preparata prima, però insomma, se hai in mente qualcosa da far ascoltare ai nostri ascoltatori, ci piacerebbe, insomma, che tu ce la dedicassi, qualcosa a tema oppure qualcosa semplicemente che stai ascoltando nell'ultimo periodo e che ti piace.
Come si chiama quella canzone che ha vinto l'Oscar, non mi ricordo, in come miglior canzone?
Sì,
non so,
vai, cerca
ecco, basta, non ti do altre indicazioni.
Beh, beh, diciamo è già chiarissimo.
Che è Shallow di Lady Gaga.
Dimmi, vabbè, che vabbè, che... allora la vedi che non siete preparati. Che cavolo. No, no. Allora, il film è Wonder Boys.
Ah, ok, ma di quale anno, scusa? L'ultimo Oscar?
No, è tanti anni fa, protagonista Michael Douglas, film Wonder Boys, canzone di Bob Dylan, straordinaria, che si chiama...
Things Have Changed.
Things Have Changed.
Paolo, non ce l'avevamo preparata, eh? Ti aspettiamo qua in studio, Paolo.
A presto, grazie.
Ciao. Paolo Calabresi per School of Mafia. Ciao. Garbage con The Creeps. Dunque, vediamo un po'. Allora, buongiorno, cosa ne pensa Boris di Sweet Tooth, serie Netflix? L'hai vista? Sweet Tooth? No, non l'hai vista. Ma Gigi Bilancioni può venire a trovarvi in studio? Chiede Gigi Bilancioni.
Deve.
È bello che parla di sé in terza persona come Berlusconi. Allora, vediamo un po'. Aspetta qui, Boris. Vediamo.
Pensavo
che
andarmene,
non te ne andare, ti prego. Rimani lì un attimo. Perché
fare come tuo solito, che
lui
come senti
non stimoli
via.
Subito lui prende e se ne va, è fatto così. Allora, no, su A Quiet Place 2 abbiamo detto, no?
No,
o vogliamo aggiungere
Quiet
qualcosa?
Quiet Place 2 allora, è interessante perché secondo me era difficile replicare per il semplice motivo che l'idea era abbastanza intelligente e nuova. Le scene madri te le rigiocate, quando parlo di scene madri parlo proprio di scene madri, nel senso che nel primo c'era Emily Blunt che doveva partorire in silenzio perché sennò gli alieni la sentivano, quindi più scena madre di quella non esiste, e quindi c'era poco da scoprire, e la scelta di Krasinski nel secondo di non fare chissà quali backstory, chissà che racconto del perché ci si trova in questa situazione, sì, c'è una scena iniziale che insomma spiega qualcosa in più. Era una scelta coraggiosa e lì ha dimostrato secondo me di essere un maestro del genere, probabilmente un grande regista. Devo dire, Emily Blunt è un'attrice spaventosa, bravissima, ha una capacità di... è un carisma che sono incredibili. Me la ricordo in un film con Tom Cruise, il film era dimenticabile, ma loro sono una cosa incredibile, un film militare su... le simulazioni, viaggi nel tempo, adesso non ricordo il nome, però insomma molto molto interessante, lì cambia tutto, cioè in un film così in cui ci sono pochi elementi di trama e gli attori cambiano tutto, bravo anche lui, Krasinski, che si autodirige. Insomma, dopo tanti anni vedo un horror che mi porta tra gli horror in cui sono cresciuto. Cioè quelli che avevano il coraggio di essere anche un po' molto pane pane e il vino al vino.
Bene, senti, intanto c'è Carlotta che mi scrive che quella serie lì di prima.
Quello lì.
Sweet Tooth. Sweet Tooth è bellissimo. Bene, abbiamo avuto una conferma.
Un bollino di approvazione. Grazie.
Bene, benissimo, grazie. Invece su 800 eroi, Boris, 800 eroi.
Allora, 800 eroi è il, diciamo, in tutto questo casino che si è venuto a creare, ovviamente ti ritrovi nella condizione anche di portare dentro una serie di titoli che forse non avresti lanciato in una certa maniera, nel senso che 800 eroi era un film da proteggere, era il più classico degli action war, poi in particolare appunto dell'estremo oriente cinese, con tutta una grammatica a cui noi forse siamo un pochino più abituati, no? Dopo La foresta dei pugnali volanti e andando avanti abbiamo trovato un modo di capire un po' come Bollywood quel tipo di film là. Per gli appassionati del Wuxiama, di tutto insomma il genere guerresco di questo tipo di cinema, piacerà sicuramente, perché tra l'altro è fatto veramente forse per la prima volta con effetti speciali e tecnologia che, a cui prima non eravamo abituati. E quindi c'è davvero un incontro tra in qualche modo l'evoluzione occidentale del mezzo e la capacità orientale di raccontare questa situazione. Il risultato è forse uno dei war movie più epici, perché poi ci eravamo abituati anche a war movie molto più intimisti, no? Faccio l'esempio di Flex of Our Fathers, che aveva sì tante scene anche di massa, però era di fatto un film che parlava di poche persone, no? Cioè l'ultimo grande film epico che mi viene in mente, gli ultimi due forse sono Salvate il soldato Ryan e La sottile linea rossa, più qualcosina, però insomma ecco, non c'è più il Michael Bay per fortuna che prova per l'Harbor. Ecco, qua siamo da quelle parti con un film però che ha secondo me una visione, una sua forza, e che però ha un contenuto che è un po' ostico per chi non è appassionato, ovviamente, perché poi alla fine a me degli anni 30 a Shanghai abbiamo da dire a Shanghai negli anni 30
quello quello potrebbe essere effettivamente un problema. Intanto c'è qualcuno che ci scrive: ho acceso solo ora, di quale horror state parlando, Boris? A Quiet Place 2.
Il nostro Alberto Recchioni ha fatto il post,
ho visto, social. Molto bello, sì, ufficiale. Sì, molto bello. Spiral, delusione secondo qualcun altro?
Abbastanza, insomma, cioè, c'erano pure un po' di aspettative, secondo me. Là il problema sono le aspettative. Su questi film il problema sono le aspettative.
Invece, ancora, vai, sentiamo Lorenzo, vai.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Boris, ma solo a me è piaciuto Luca, il
cartonato? No, ma io l'avevo detto, forse ne avevo già parlato.
Sì. Grazie, ciao. Sì. Allora, Luca. Buongiorno a tutti.
Grazie, ciao.
Allora, noi siamo abituati al capolavoro dalla Pixar, quindi ogni cosa, certo, che arriva un gradino passo sotto in meno non va bene. A parte che qua siamo molto vicini, il motivo per cui noi non riusciamo a farci piacere tanto Luca è che parla di noi. Cioè, che per una volta, cioè, voi pensate veramente che Coco in Messico, cioè, ci dica del Messico quello che è realmente il Messico, cioè che è pieno de nonne pazze, o di sciuscià, certo, lustrascarpe. Cioè, è ovvio che c'è lo stereotipo, però Coco, capolavoro, perché tanto mica il Messico, mica siamo messicani, a noi che ce frega. E Luca ci dice qualcosa dei nostri, di noi, di, secondo me, degli archetipi che rappresentiamo. Cioè non scende mai nello stereotipo. Ricordiamoci che il regista è Enrico Casarosa, italianissimo, quindi diciamo anche complicato. Lo capisci anche dal nome e dai cognomi che vengono usati nel film, no? Cioè che c'è una sensibilità italiana. Il film secondo me è molto buono, ha il pregio di essere, secondo me, il chiamami col tuo nome dell'animazione. Chiaramente più sfumato, chiaramente, però quell'amicizia maschile tra i due protagonisti è abbastanza chiara in quello che vuole raccontare. Ci sono, come al solito nella Pixar, dei personaggi animali meravigliosi, sì. C'è questo gatto assurdo che pare che esista, e c'è una cura, sì.
Sì. Bene, e allora Boris, a questo punto, siccome devo mandare il superclassico in tema, diciamo così, superclassico in tema, dalla colonna sonora
Radio Rock.
Dalla colonna sonora di Luca, è presente nella colonna sonora il gatto e la volpe, Edoardo Bennato.
Per un momento capirai.
Bene, il gatto e la volpe, Edoardo Bennato. Quindi praticamente Boris, chiudendo su Luca, direi che insomma si deve vedere, si può vedere, si deve vedere.
Un eccellente film, credo che se lo vedo la terza volta, che penserò anche che è uno dei migliori della Pixar. Ma ripeto, cioè, noi dovremmo veramente imparare a smettere di pensare di essere intoccabili. L'italiano è uno strano personaggio che pensa di poter dire del proprio paese tutto lo schifo possibile,
sì.
Ma appena arriva da fuori qualcuno che dice però forse questa cosa potreste cambiarla, impazziamo.
È un po' la mentalità familiare della mamma col figlio, no? Cioè la mamma può parlare mai del figlio, ma tu non puoi parlare mai di tuo figlio, come ti permetti, no? Quella mentalità molto familiare, che
però è molto italiana questa cosa, citando Boris Stanis La Rochelle, sì. Ed è sbagliata soprattutto perché nel cinema, se siamo sinceri, abbiamo per una vita proposto, anche per vincere gli Oscar, lo stereotipo noi,
sì.
Cioè voi pensate, lo sapete che quanto per me Gabriele Salvatores sia uno dei registi migliori in generale del mondo, non solo in Italia, ma Mediterraneo, Nuovo Cinema Paradiso, ma che cosa sono se non proprio la cartolina che gli americani si aspettano da noi?
Certo.
Ti dico di più, persino La Grande Bellezza al contrario, no? È la Roma che si immaginano gli americani. Però
è vero,
quando lo fanno gli altri, che poi non so manco gli altri, perché Enrico Casarosa è italianissimo, ce rode. Ma certo, parlo per primo di me, perché la prima volta sono stato tiepido, perché ho detto mannaggia, però
è un po', no, lo stereotipo dell'italiano.
Mi dà un po' fastidio.
Vabbè, sì, sentiamo vai chi c'è, vai.
Buongiorno, il film con Emily Blunt e Tom Cruise, Edge of Tomorrow.
Edge of Tomorrow.
Scusate in inglese, ma è una cosa del genere.
È quello, bravissimo.
Bene, bravo, vai avanti, vai. Sentiamo.
Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo chiedere una cosa a Boris riguardo il film Mr. Nobody con Jared Leto, e se l'ha visto e se l'ha capito.
Bene, allora, guarda, vai, Boris. È l'unico, raccontiamo questa cosa. È l'unico pertugio da cui io sono entrato a Wikipedia, cioè, sì, io non ho una pagina Wikipedia nonostante sia stata proposta, Emilio sa,
beh, conosciamo bene
più volte, sì, insomma, però hanno preso una mia citazione, e la citazione è proprio quella della mia recensione su Mr. Nobody. Credo che sia uno dei film, Jacob Van Dormael per me il regista è la cosa più vicina una delle cose più vicine a Dio, insomma, insieme a Pablo Larraín e insieme a pochi altri, è davvero uno dei registi più incredibili che ci siano. Mr. Nobody è un film incredibile, pazzesco, assurdo, sull'identità, sul tempo. È il film che i fratelli Wachowski avrebbero potuto fare, ma non hanno mai avuto il coraggio di fare, per intenderci. Quindi per me è un film meraviglioso.
Allora, intanto ci comunicano questa curiosità, che però è molto importante, ragazzi. Pensate, il doppiatore, sì, in quindi versione doppiata italiana di fa male di prima di il film Luca, il doppiatore del personaggio Luca si chiama Alberto. Il doppiatore del personaggio Alberto si chiama Luca.
Attenzione
signori, attenzione.
Una questa cosa che cambierà le questa il nostro venerdì.
Incredibile, è incredibile.
Io sono diventato un po' barzotto, sai?
È incredibile, sì, ragazzi, è una cosa.
Ora me lo picchio fortemente.
Bellerrimi.
Vai.
Allora, io mi sento di segnalare tre titoli che mi sono visto da poco e che mi hanno tutti un po' fatto.
Ma noi te l'abbiamo chiesto, per curiosità.
No, però lui lo sente. Ah, okay. Lo sente forte.
Che è un film in realtà mi sembra 2017 o 2018, che parla sempre della condizione dei neri in America. Però regia particolare, sceneggiatura particolare, fotografia particolare.
Sì,
e poi mi sono visto L'amico del cuore.
Sì, Amico del cuore.
Di Gabriella Cooper Whitey. Sì, si dica così, non lo so,
vabbè,
un mega dramma.
Sì,
e mi sono rivisto in questi giorni di Legge Zan Boys Don't Cry di Kimberly Pierce,
quell'unico che ho visto. Hilary Swan, no? Hilary Swan, credo vinse anche un Oscar, qualche Oscar.
Ragazzi, buongiorno. Ciao. Boris, mio figlio, che ha 10 anni, praticamente ha visto quasi tutti i film della Disney, Pixar, eccetera eccetera, ha detto che Luca è uno dei migliori film che abbia mai visto.
Perché
è emozionante, mi ha detto, cioè, 10 anni.
Sai perché? Sai
perché? Perché ti ruba il lavoro, perché da grande vuole fare, oltre a fare, adesso recensisce i film perché gliel'hanno fatto fare a scuola, dice che vuole fare l'attore, vuole fare il regista di film.
Bene, allora
noi non glielo permetteremo.
No, ma spero per lui di no, perché insomma si troverebbe
allora
in
ragazzi, sono esterrefatto da questa cosa qua di Luca e di Alberto. Però, tutto aspetta, particolare di Salemme, L'amico del cuore, ottimo, vai.
La cosa che diceva il nostro amico però sul bambino di 10 anni,
sì, che follia è,
sto leggendo i messaggi degli ascoltatori, ragazzi, che
di 10 anni è che lui ha meno sovrastrutture, cioè per lui gli stereotipi sono probabilmente veri, perché li vive senza sovrastrutture. Noi siamo diventati nel frattempo permalosi, intellettuali, rompicoglioni e quindi effettivamente io credo più a lui che a me.
Bene, allora c'era una risata, ho letto. Dunque dunque, ragazzi,
io credo che ci siano dei problemi, Emi.
Sì, che cosa? Gigi Bilancioni?
Di riposarti.
È il momento. Allora, senti un po'.
O di fare l'amore.
Abbiamo ancora tempo, un minuto, per parlare di hasta la vista. Hasta la vista.
No, io volevo parlare di pene invece. No, io invece ti posso dire,
pochissimo,
siccome non ci abbiamo tantissimo tempo a questo punto, aspettiamo comunque il messaggio del nostro amico che dice basta, è finito il tempo.
Finito il tempo, sì, sì.
Esatto. Per paura, prima di hasta la vista, volevo dirvi di X e Y, che è il film di Anna Odel. Molto interessante. Lei seguace Lars von Trier, voi direte allora Boris la stancherà sicuramente. No, perché fa parte secondo me di quei film tipo Square, e a te piacerà tantissimo.
Qual è il film di quei che
X e Y,
X and Y, sì. X and Y, sì. X and Y,
X and Y,
X and Y,
X and Y,
sì. X and Y, sì. X and Y, sì. Sì, sì,
sì. Te vogliamo portare a casa, per favore, ragazzi.
Rimaniamo
sul film.
Sì, si deprime. Ma X and Y, vai avanti, boy.
Allora posso dire che se dico X e Y, forse lo vedono. Sembra X and Y, scrivono.
Vabbè, a me per capire qual era. Sì, sì. Okay.
Ma che X e Y l'ha fatta
per capire qual era, perché io so le linee.
Ma pianta la lì.
Ce l'ha lungo così.
Allora andate a fare.
Io ho un grande pene.
Sì, sì, dai.
Così freddi mi fa una pippa. Adesso faccio l'elicottero col cazzo.
Boom, bam, bim, boom.
Che roba, ragazzi, lavorare con voi è veramente impossibile.
È bello,
impossibile.
È bello.
Bello e impossibile. Blim Biscuit. Ma dobbiamo chiudere, ragazzi. Ci scrive Michele. Luca è per noi la riproposizione di esperienze vissute. L'estate fuori porta da bambini, i primi intrallazzi, le amicizie titaniche che sembrano infinite, cose che per i bambini di adesso, data anche la situazione, è qualcosa di fantastico nel vero senso della parola, Boris.
Forse è questo l'unico difetto di Luca, che parla a noi boomer, tra virgolette, che non siamo manco boomer, cioè parla a noi, parla agli ultimi che hanno fatto quel tipo di vacanze là. Per quello io dico chiamami col tuo nome, perché anche chiamami col tuo nome non parla ai giovani omosessuali di adesso, no? Parla a quelli che sono stati omosessuali, che hanno l'età più o meno di Guadagnino. Però insomma,
però sono stati omosessuali, io non sono più adesso, tipo Luca era gay.
Beh, esatto.
Allora sono d'accordo veramente, però... ci scrive Elena, con questa cosa degli stereotipi italiani nel cinema. Ogni volta che un asterisco regista fa un film fuori da questi schemi, spero sempre venga candidato. Ad esempio, infatti l'Academy non ha selezionato.
Sì, però perché là secondo me è il contrario, cioè quando parli di una cosa troppo italiana, Dogman ha un senso per il nostro immaginario, sì. Ne ha un altro per l'immaginario americano, non dobbiamo nemmeno pretendere quello. Però per esempio a me fa impressione, cioè questo film Non odiare, no? Con Sara Serraiocco, regista Mauro Mancini, Alessandro Gassman, è un film assolutamente universale, però molto italiano, cioè c'è un ebreo italiano, sì, sì. C'è un racconto. Quel tipo di italianità non sfonda, cioè no. non riusciamo.
Vogliono
non sfonda,
l'italianità.
Ma non sfonda presso di noi. Io sono convinto che se tu lo portassi in America, l'Oscar lo vincerebbe Non odiare.
Ah, okay.
Il problema è che non ce lo facciamo arrivare noi. Perché? Perché
noi pure vogliamo quella.
Perché,
quella
roba non, perché noi non vogliamo quella roba là, noi vogliamo la roba identitaria. Cioè, ma anche Cosa sarà di Francesco Bruni? È una commedia che funziona tantissimo sulla malattia. La roba troppo universale, è come se ci togliesse qualcosa.
Devo chiudere, allora, solo giudizio: 800 eroi. Facciamo un epilogo.
Si può dicchia.
Hasta la vista.
Si può.
Storm Boy, il ragazzo che sapeva volare.
Non, secondo me non si può, troppo noioso.
A Quiet Place 2.
Si deve.
Voyagers.
Si può dicchia.
Una donna promettente.
Si deve.
La brava moglie.
La brava moglie. Si potrà dire.
Dillo.
Si può dire. Si può.
Si può. School of Mafia.
Si può, ma con grande entusiasmo.
La felicità degli altri.
Si devicchia.
E infine X e Y nella mente di Anna.
Per me si deve film. Io adoro questi nordici che ti raccontano chi sei tu nelle tue ipocrisie sociali. E in particolare hanno capito che tutto ciò che è arte, sì, e performance, dall'Abramovic in giù, è comunque nella peggiore dei casi una finzione a uso e consumo dei radical chic, nella migliore una sfida al tuo crederti evoluto.
Siccome ce ne sono due, diciamo che X e Y, X and Y, sì, nella mente di Anna, sottotitolo, è un film del 2018 di Anna Odell.
Bravissimo. Questo è anche quello che vi consiglio, diciamo. Non mettetevi paura se un film è vecchio, perché chiaramente che cosa è successo? Non si è girato tantissimo e i film si prendono anche dalle library di quello che non hai comprato. La prossima settimana parleremo di OSS Sundisept. 15 anni c'è quel film.
Come si chiama questo film?
OSS Sundisept.
Ok.
Cioè OSS 117. Sì. A 15 anni quel film è uscito in Italia. Geniale.
Bene. Allora chiudiamo, c'è un ultimo messaggio. Ci scrive Gigi Bilancioni. Ci sono moltissimi messaggi, non facciamo in tempo a leggerli tutti. Grazie a Boris, ci vediamo venerdì della prossima settimana per il Sollazzo del Pappagallo. Grazie Alessandro Tirocchi.
Ciao,
per
ciao.
Quanto ci riguarda, ci sentiamo lunedì con il The Rock Show. Ora Gagarin, buon fine settimana a tutti. Grazie Gigi, ciao.
Bene,
a tutti.
Ciao.
E a lunedì, ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.